alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Gli dèi si aggiravano dunque fra gli uomini e le donne recentemente nate dalla stirpe di Deucalione e Pirra. La terra è sempre più popolata, ci sono sempre più case, più città, e dunque soprattutto gli dèi maschi, diciamo, i vari Zeus, Apollo, eccetera, si innamorano di donne mortali e si uniscono a loro. Non sono soltanto donne giovani, vergini, che queste divinità mettono incinte, e poi da qui, come ho già detto in passato, nasceranno gli eroi. Ci sono anche donne sposate. Beh, i greci non avevano tante, come dire, resistenze, non erano prude nelle loro cose, parlavano tranquillamente anche di adulteri o semi-adulteri, perché spesso queste donne assolutamente non avevano intenzione di essere sedotte dal dio, ma costui le violentava. E quindi erano donne sposate, le quali poi partorivano dei figli che, nelle concezioni dei greci, che erano ovviamente un po' più confuse delle nostre, erano contemporaneamente figli di un padre divino, che era il vero padre, ma anche di un marito mortale, di un padre mortale. Insomma, spesso gli eroi greci, con questo meccanismo della seduzione della donna già sposata o della violenza sulla donna già sposata, gli eroi greci nascono come singolari figure dai due padri. Ce ne sono tantissimi di questi eroi dai due padri. Uno è sicuramente Eracle, che vedete con questa famosa legge della mitologia come rete ogni tanto si fa incontro a noi per poi allontanarsi, però Eracle è il tipico eroe dai due padri. E così come Giasone, tanti altri, insomma, sono degli eroi che hanno un dio e un mortale nella loro ancestralità. Ma adesso vogliamo parlare di uno in particolare, piuttosto simpatico come eroe, molto eroe direi anche nel suo modo di comportarsi, Meleagro. Meleagro è figlio di una donna mortale che si chiamava Altea e di un mortale marito che aveva il nome di Oineo. Però si diceva il vero padre di Meleagro era il dio Ares, il dio della guerra, che aveva sedotto Altea. Dunque nasce Meleagro, come anche lui, come eroe dai due padri. Oltretutto, come padre c'è un dio della guerra, quindi insomma per un eroe che deve andare a combattere non è male essere figlio del dio della guerra. Alla sua nascita accade qualche cosa che sembra trasportarci di colpo in una fiaba popolare o in un racconto medievale. Alla sua nascita si presentano le divinità del destino, quelle che i greci chiamavano Moire. Le Moire sono tre, si presentano alla nascita di Meleagro e gli recitano appunto il suo destino. Gli recitano il suo destino e uno dice: questo sarà un eroe molto potente, molto bravo, sarà molto bello e molto fortunato. E la terza indica un tizzone che sta bruciando nel focolare, è una scena abbastanza perturbante, e dice ad Altea, la madre: tuo figlio vivrà fin quando quel tizzone non si sarà del tutto consumato. Allora Altea si butta come una sola donna sul tizzone, lo strappa alle fiamme e lo nasconde, perché quel tizzone evidentemente incarna, rappresenta la vita di suo figlio. Bisogna che lei lo conservi gelosamente. Ce ne sono tanti di racconti nel mondo antico in cui la vita di una persona sta racchiusa in un oggetto fuori di lui. Può essere un capello, spesso è un capello, però può essere anche qualche altra cosa. Gli antropologi dell'Ottocento, quegli inglesi, avevano una parola per questo, dicevano life token, una specie di gettone della vita. Insomma, uno ha la sua vita da un'altra parte e quando questo oggetto, questo qualcosa si distrugge, anche la vita di quell'uomo o di quell'eroe finisce. Eccoci dunque di fronte alle tre parche, le tre Moire. Le tre parche sarebbe il nome che i romani davano a queste tre divinità del destino, che recitano alla nascita, come in una fiaba, recitano il destino del bambino. I romani a un certo punto cominciarono a chiamare queste divinità i fati, fata in latino, un neutro plurale, tria fata, i tre fati. Forse pochi sanno che da queste tria fata, fatum per i romani è il destino, viene fuori poi la parola che ancora oggi si usa, cioè la fata. La fata altro non sarebbe che il destino dei romani, che poi attraverso questo segmento narrativo, no? Questo racconto del fatum o dei tria fata che si presenta alla nascita del bambino, diventano poi le fate che avranno tutta quella popò di fortuna nel folklore medievale con i nomi, diciamo, vernacolari, locali, no? La fede, i francesi, fairy degli inglesi, eccetera. Ma sempre lì siamo, siamo sempre alla storia di Meleagro in fondo. Il destino in forma di tre donne che si presenta e dice tu farai questo, questo e questo. Dunque, nel caso di Meleagro, il destino è abbastanza singolare perché gli viene detto alla madre guarda che tuo figlio camperà tanto quanto quel tizzone. E allora Altea prende il tizzone e lo nasconde. Lo nasconde e a questo punto il nostro amico Meleagro diventa quel popò di eroe che deve essere. Ed è soprattutto un grande cacciatore. Il padre di Meleagro, quello mortale, che si chiama Oineo, ha fatto una volta una sciocchezza, come spesso capita di fare nella vita, ma come ai greci capitava di fare frequentemente nei confronti delle divinità. Le divinità greche spesso sono gelose, come quelle dei romani, antipatiche, permalose, si offendono facilmente. Oineo aveva offeso Artemide, dea dei boschi e della caccia, una vergine molto selvaggia, molto ritrosa, che appunto incarnava la vita lontana dalla città e dalla civiltà. Artemide, offesa con Oineo, non aveva fatto altro che inviare nella città di Oineo un enorme cinghiale. È il cosiddetto cinghiale calidonio, cinghiale di Caledone, che appunto era una belva di proporzioni gigantesche che comincia a infestare la regione, a distruggere le coltivazioni, a inseguire, uccidere le persone, eccetera. Spesso nei racconti mitologici greci il cinghiale ha la funzione della belva, qualche cosa che magari a noi ci può sorprendere, perché pensiamo piuttosto al cinghiale come una povera creatura impaurita, inseguita da torme di 50 o 60 cacciatori che si ammazzano a fucilate. In realtà, nel mondo greco, invece, dove la caccia poi si fa più direttamente con una lancia o con l'arco e le frecce, il cinghiale può essere effettivamente pericoloso. E comunque, nella mitologia dei greci, il cinghiale è un po' la ipostasi del maschio, è un maschio forte il cinghiale, è un po' una bestia virile che quindi spesso l'eroe si trova ad uccidere o ad affrontare per affermare, diciamo, la sua virilità e la sua forza, una specie di prova iniziatica in qualche modo. Ho ucciso un cinghiale e quindi adesso posso finalmente considerarmi un uomo oppure un eroe. Allora si organizza la grande caccia al cinghiale di Calidone, è una scena che spesso potreste vedere rappresentata sui sarcofagi romani. Se andate in qualche museo dove ci sono i sarcofagi romani, vi capiterà sicuramente di vedere raffigurata la caccia al cinghiale di Calidone con Meleagro e tutta una serie di altri cacciatori che sono venuti, cacciatori famosi, che sono venuti da tutta la Grecia. Ci sono, che sono un po' importanti nella storia, i due fratelli di Altea, cioè gli zii materni di Meleagro. Ci sono altri cacciatori famosi, ma soprattutto c'è una misteriosa, ma assai celebre già, ragazza. La ragazza si chiama Atalanta. Atalanta è una giovinetta, anche questa, un po' tipo Artemide, insomma, giovinetta cacciatrice, giovinetta che rifugge dal matrimonio, dall'amore, dall'eros, e che preferisce, appunto, come i maschi, dedicarsi alle attività sportive o alle attività guerresche. Quindi anche lei partecipa alla caccia del cinghiale di Calidone. Solo che una donna che va a caccia, per una cultura come quella dei greci, non è tanto normale, tanto più se questa donna è un po' troppo brava. Atalanta in effetti colpisce per prima il cinghiale, dopodiché intervengono i due zii materni di Meleagro, che finiscono il lavoro e vabbè, e squartano finalmente l'animale. A questo punto c'è il problema di chi deve prendersi la pelle. Gli zii materni di Meleagro, i fratelli di Altea, dicono che la pelle appartiene a loro. Atalanta dice no, appartiene a me, perché sono io che l'ho colpito. Gli altri replicano, ma non si è mai visto in una caccia una donna che si prende la pelle. Insomma, scoppia una questione, Meleagro dà ragione ad Atalanta, anche perché, dicono altre versioni del mito, se ne era subito innamorato, nonostante che fosse già sposato da un'altra parte. Insomma, com'è, come non è, lui dice Atalanta. Questi zii materni si offendono moltissimo, si ribellano, Meleagro li uccide. Non dovete stupirvi di un eroe un po' cattivo, che ammazza persino i suoi parenti, perché l'eroe greco, come vedremo, è spesso un personaggio ambiguo, che non la dice tutto, è anche un po' delinquente, è anche un po' traditore, molto generoso, orgoglioso, bravo, però, insomma, Meleagro certo non compie una bella azione uccidendo gli zii materni. A questo punto Altea, la madre, si trova in un conflitto di quelli da manuale di antropologia, insomma. Cioè dice, ma mio figlio ha ucciso i miei fratelli, che devo fare? Chi scelgo? E Altea sceglie i suoi fratelli, cioè apre la famosa cassa, tira fuori il tizzone, lo butta nel focolare e Meleagro muore. E la cosa è abbastanza sorprendente, perché uno si aspetterebbe che una madre privilegia il figlio. Naturalmente questo può essere semplicemente perché nel racconto così aveva più efficacia, la storia era più drammatica, quella di vedere un figlio ucciso dalla madre per amore dei fratelli, però ci potrebbe essere anche qualcosa di più. In molte culture, infatti, il rapporto fra il nipote e lo zio materno è forte, molto più forte di quello che c'è tra un figlio e un padre. Se così fosse, e ce n'è qualche traccia anche nel mondo greco, Meleagro avrebbe commesso davvero una colpa grave, uccidendo i suoi zii materni, cioè avrebbe ucciso le persone in qualche modo che devono essere i più vicini. Allo stesso modo, in molte culture il rapporto fra fratello e sorella riesce ad essere spesso più forte di quello fra moglie e marito, oppure tra madre e figlio. Quindi è anche possibile che questo mito di Meleagro ci manifesti dei problemi culturali, diciamo, forti, autentici della cultura greca, e li ponga in forma di dilemma, no? Cosa deve fare una madre il cui figlio ha ucciso i suoi fratelli? Accettare questa uccisione o punire il figlio? E quindi che cos'è allora un rapporto fra fratello e sorella? Che cos'è un rapporto fra madre e figlio? Ciò che accade qui è semplicemente una scelta contro il figlio che muore, ma a questo punto però comincia il lutto. Alla morte di Meleagro, infatti, le altre donne che erano sue parenti accettarono questa morte, questa uccisione, perché di fatto questo era un omicidio, anzi un infanticidio. Meleagro era grande, ma insomma, Altea aveva ucciso suo figlio, accettarono molto male. Dovete immaginarvi la scena di un lutto greco come un lutto romano, è un lutto gestito esclusivamente dalle donne, che compiono dei gesti rituali molto antichi, si battono il petto, oppure si mettono le mani sulla testa, lo vediamo nelle rappresentazioni vascolari, e soprattutto gridano, cantano il Phrenos, questo canto di lutto che è una cantilena. Tutte queste donne parenti di Meleagro quindi si abbandonano a un lutto anche scomposto, anche sfrenato. A questo punto Artemide ebbe pietà di loro, racconta il mito, e le trasformò in uccelli, e questi uccelli si chiamano per l'appunto Meleagrides, che sarebbero poi una sorta di galline faraone. Guardate un po' dove ci trasporta il mito, del tutto inaspettatamente, nel mondo degli uccelli, addirittura delle galline faraone. Si chiamano Meleagrides, e come se non bastasse, dicevano i greci, che queste Meleagrides, quando cantavano, emettevano questo verso. Dicevano Meleagris, Meleagris, quindi recitavano il loro nome. In questo modo che facevano queste galline faraone Meleagridi? Beh, quando si manifestavano sul ciglio di un bosco, oppure lungo un fiume, un ruscello, e emettevano il loro Meleagris, non dicevano agli uomini soltanto «io sono una Meleagride», sono un uccello di nome Meleagride, ma dicevano anche «io ero una delle donne che piangevano il lutto per Meleagro». In qualche modo l'uccello è come se raccontasse un mito. Attraverso il suo canto, attraverso il suo grido, rievoca nella mente di chi lo vede passare e lo ascolta, rievoca l'immagine di un lontanissimo, remotissimo lutto a cui l'uccello avrebbe partecipato quando era ancora donna. Questo, direi, è uno degli aspetti forse più affascinanti del mito greco, perché mette in continuo contatto il mondo della natura e il mondo della cultura. Cioè, il mito greco è pieno di uomini e di donne che si sono trasformati in animali. Di fronte a un animale non si è mai sicuri se per caso non si è il discendente di un qualche uomo o donna che fu trasformato agli inizi del tempo in quell'animale da una divinità, così come accade di fronte a una pianta, a una roccia, a un fiume. Il mito è anche un modo per dare un senso, un significato profondo alla natura che ci circonda. Persino il canto di un uccello può essere un modo per resuscitare il ricordo di un mito. Insomma, in Grecia c'erano uccelli che cantavano miti e le meleagridi erano in buona compagnia. Anche l'usignolo, come vedremo, era in realtà una donna che attraverso il suo canto melodioso e il suo canto di lutto piangeva il figlio che lei stessa aveva ucciso. Ma a questo punto non posso che salutarvi e darvi appuntamento ancora alle 8 della sera su Radio 2 lunedì prossimo per altri racconti ed altre avventure nel mondo della mitologia greca.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.